E con la politica regionale che apriamo la seconda parte del nostro giornale, dedicato come di consueto alle note regionali e locali. Si lavora per la composizione della giunta regionale, a tenere desta l'attenzione Forza Italia, che sta cercando di fare una quadratura attorno ai nomi da proporre al governatore Musumeci. Pare da indiscrezioni che Gianfranco Miccichè, infatti, abbia proposto al presidente della regione il nome di un tecnico al quale affidare la delega all'agricoltura. Si tratta del docente dell'Università di Palermo, Paolo Inglese, che avrebbe così sorpassato in quell'assessorato Marco Falcone. Quest'ultimo sarà comunque in giunta quasi certamente alle infrastrutture. A completare la rosa di Forza Italia nel governo saranno il già sicuro Gaetano Armao e molto probabilmente la messinese Bernadette Grasso. Rischiano quindi ad oggi di restare fuori per il momento altri nomi fatti in questi giorni, come quelli di Edi Bandira, Vincenzo Giambrone, Giuseppe Guaiana e Gaetana a Palermo, nel caso in cui la compagine di Forza Italia dovesse restringersi a questi quattro nomi, la poltrona liberata potrebbe essere occupata da un nome scelto direttamente da Nello Musumeci. Sarebbe quello del deputato ragusano Giorgio Assenza, tra i primi a sposare la candidatura del governatore, a costo anche di provocare uno strappo proprio con Forza Italia. Assenza si è candidato infatti con Diventerà Bellissima. Il resto sembra ormai abbastanza chiaro. L'UDC di Cesa dovrebbe portare in giunta Margherita La Rocca Ruvolo e Mimmo Turano, anche se in queste ore non si esclude una ipotesi last minute che prevede il ritorno di Esther Bonafede. I popolari autonomisti invece indicheranno Totò Cordaro e Roberto La Galla. Il movimento Diventerà Bellissima conferma Ruggero Razza, ma non è più così certa la delega alla sanità, mentre la lista Fratelli d'Italia, non con Salvini, sarà rappresentata da Sandro Pappalardo. Intanto procedono, nonostante le smentite di rito, anche gli incontri per chiudere gli accordi relativi alle poltrone dell'ARS, mentre si rincorre la voce, non ancora ufficiale, di uno slittamento della prima seduta dell'ARS dall'11 al 14 dicembre prossimo. Al momento, oltre alla presidenza di Miccichè, i nomi più probabili sono quelli di Luca Sammartino, adesso in vantaggio su Giuseppe Lupo, e Roberto Di Mauro per la vicepresidenza, ma non si esclude una elezione a sorpresa per Nicola D'Agostino e quello di Giusi Savarino per il Collegio dei Questori. Per quanto riguarda la proclamazione degli eletti, finora gli uffici dell'Assemblea regionale siciliana hanno ricevuto i documenti che attestano le proclamazioni dei deputati eletti delle commissioni elettorali presso i tribunali di Enna e Siracusa. Non sono ancora arrivati quelli degli altri 7 collegi. Solo quando avranno ricevuto la documentazione completa, gli uffici trasmetteranno l'incartamento alla presidenza della regione e a quel punto il governatore Nello Musumeci potrà fissare la data per la prima seduta dell'Assemblea regionale, che deve riunirsi entro 20 giorni dall'ultimo deputato proclamato. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha firmato il suo primo decreto che prevede l'approvazione del piano di riparto del fondo per gli investimenti dei comuni per l'anno 2017. Il provvedimento dispone l'erogazione di 113 milioni di euro agli enti locali e sarà pubblicato nella prossima edizione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Al momento del mio insediamento, ha dichiarato Musumeci, ho assicurato che i comuni sarebbero stati una priorità per l'amministrazione regionale. Mi fa piacere che il primo decreto riguardi gli enti locali, ma dopo la formazione della Giunta dovremmo necessariamente avviare nuovi e più corposi interventi. Ai sindaci dell'isola, ha concluso Musumeci, va il mio personale e rinnovato sentimento di gratitudine per essere i primi nella trincea del confronto con i cittadini. Una inchiesta su una presunta compravendita di voti alle elezioni del 5 novembre scorso per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana è stata aperta dalla Procura di Siracusa dopo la presentazione di alcuni esposti. Il capo della Procura, Francesco Paolo Giordano, ha incaricato gli agenti della Polizia Giudiziaria di effettuare verifiche e cercare riscontri. L'indagine è ancora alle prime fasi, ma sembra che gli investigatori abbiano programmato alcuni interrogatori sulla base di documentazione raccolta. firmato il decreto di accertamento delle entrate per 1.600.000 euro. Capitolo 74-56, patto per il Sud, per il completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la strada statale 124 e la strada provinciale Palazzolo Acreide Noto. A darne notizia l'onorevole Enzo Vinciullo. Ragusa, convocato dal commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale Dario Cartabellotta, su sollecitazione di alcuni sindaci, un tavolo istituzionale per affrontare due problematiche che si trascinano da tempo nella mancata definizione. Uno riguarda la rivisitazione del sistema della perequazione dei costi per quei comuni che trasferiscono i rifiuti in discariche fuori dalla provincia, con l'obiettivo di trovare criteri e soluzioni condivisi da tutti i comuni. Sul campo vi è il lodo arbitrale che ha deciso oneri finanziari a carico di alcuni comuni, ma che finora non ha trovato alcuna attuazione per il mancato trasferimento delle risorse ai comuni creditori. Il presidente del collegio liquidatore del lato ambiente Giancarlo Cugnata ha informato i sindaci presenti che ha convocato per il prossimo 4 dicembre l'assemblea dei soci per definire tutta la problematica per una sollecita risoluzione. Siracusa, CGIL, CISL, UIL, UGL e rete delle associazioni hanno fissato per il prossimo 30 novembre il corteo per la legalità. L'iniziativa di sensibilizzazione prenderà il via alle 16.30 con il concentramento in piazza Santa Lucia, per poi procedere in corteo fino ad arrivare davanti alla prefettura, dove sarà consegnato un documento al rappresentante di governo. La manifestazione punta a riaccendere i riflettori dopo i recenti episodi criminali consumati ai danni di esercenti e commercianti e dopo l'attacco alle pubbliche istituzioni, l'intimidazione al sindaco Garozzo, sull'allarmante segnale della ripresa del racket, spiegano i segretari sindacali e generali Roberto Alosi, Paolo Sanzaro, Stefano Munafò e Antonio Galioto. Porto Palo, servizio di Giuseppe Campisi sul giornale online Nuovo Sud. A Porto Palo arriva puntuale la sentenza del TAR presentata lo scorso ottobre in merito alla vicenda relativa al consigliere assenteista Mario Luciano. Quello che doveva essere un ricorso si è rilevato alla fine un boomerang che, ritornando, ha colpito il primo cittadino. Dalla sentenza si evince che nella mozione di sfiducia non esiste nessun vizio di forma o sostanziale e non ci sono nemmeno gli estremi per dichiararla illegittima. Anche non considerando la firma da parte del consigliere Luciano, si legge nella sentenza definitiva il quorum previsto per la presentazione della suddetta mozione rimane comunque rispettato, con la conseguenza che il ricorso appare allo stato infondato e che eventuali censure o avverso la proclamazione di un nuovo consigliere andranno fatte valere con motivi aggiunti. Porto Palo 2019 commenta così l'arrivo della sentenza definitiva. Pur di stare attaccate alla poltrona si farebbe di tutto, oltre il danno, la beffa, da con un conseguente arresto della macchina amministrativa, perché il nostro sindaco non pensa ad amministrare? Positivi i riscontri da parte del consigliere Pisana e del resto delle forze politiche avverse ormai alla giunta Mirarchi. La vicenda del consigliere Mario Luciano termina così, con un ricorso al TAR che, secondo gli ambienti vicini alla giunta Mirarchi, avrebbe messo il carbone ai piedi delle forze d'opposizione. Questo non è successo, anzi l'imminente ingresso nel civico consesso del neoconsigliere Attilio Nardo dopo le dimissioni di Mario Luciano potrebbe aprire nuovi scenari politici, ma potrebbe riaprire il discorso predominante tra le forze politiche avverse al primo cittadino, e cioè la mozione di sfiducia. Rosolini si scinde, il gruppo consigliare composto dal duo Spadola Candiano. A tirarsi fuori dal gruppo di recente costituzione il consigliere Giovanni Spadola, che nel corso delle ultime regionali ha appoggiato il rieletto parlamentare regionale Pippo Gennuso. In una nota inviata agli organi di stampa, Spadola rende ufficiale la sua decisione, riservandosi naturalmente di dare comunicazione all'intero consiglio comunale nel corso della prossima seduta. del civico consesso, una decisione che non dovrebbe provocare scossoni alla striminzita coalizione che sostiene il sindaco Calvo, prendendo le distanze dal gruppo consigliare al quale sono appartenuto fino ad oggi e per il quale gruppo mi sono impegnato con onestà e con amore nell'attività amministrativa, favorendo in prima istanza gli interessi della città. Ringrazio il collega Andrea Candiano, con il quale ho fatto un percorso insieme, ma in questo momento ho deciso congiuntamente ai miei più stretti amici e collaboratori di fare questa scelta perché abbiamo avvertito la necessità di intraprendere un percorso politico e amministrativo che, supportato da un progetto redatto attraverso il dialogo costante con il tessuto sociale della città, possa contribuire a risollevare le sorti cittadine. Ed è in questa direzione che continuerò la mia attività di consigliere comunale con impegno, serietà e dedizione per onorare al meglio il mandato che i cittadini mi hanno con onore affidato, rinnovando nel contempo la mia disponibilità a collaborare con il sindaco al fine di portare a termine tutte quelle azioni utili ed importanti per la città. Rimaniamo ancora a Rosolini, la Commissione Comunale per l'assegnazione delle aree PP, piani insediamenti produttivi, nominata con determina sindacale numero 439 del 2017 alla presenza del sindaco Corrado Calvo, del vice sindaco e assessore allo sviluppo economico Giorgia Gianlonco, dell'assessore ai lavori pubblici Franco Listro, ha proceduto nel corso della seduta di ieri all'approvazione per ulteriori 4 unità urbanistiche del piano per gli insediamenti produttivi artigianali ubicati lungo la strada provinciale Rosolini-Pachino. Le ditte interessate sono Pharmatech SRL2, Floridia Giacomo Ali Corrado. A Rosolini, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra domani 25 novembre, promosso dalla locale sezione della FIDAPA, si svolgerà un incontro presso l'aula consigliare a partire dalle ore 18. La manifestazione è dedicata a Rosa Balistreri, la sua vita, le sue canzoni. È previsto l'intervento del vicequestore aggiunto e dirigente del commissariato di Pachino, Maria Antonietta Malandrino. A parlare di Rosa Balistreri, delle sue opere, la professoressa Ignazia Iemolo Portelli, mentre ad interpretare le sue canzoni il gruppo I Cantastorie. Anche la città di Noto si appresta a celebrare questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il programma prevede che alle ore 17 in piazza 16 maggio, piazza Fontana d'Ercole, ci saranno gli Orange the World a Noto e poi alle ore 17 semaforo rosa in marcia per le donne vittime di violenza, alle ore 18 presso la Sala Dante Teatro Comunale vietato tacere, una tavola rotonda mia e di nessun altro, diario di donne vittime. Interverranno Corrado Frasca, il vice sindaco della città di Noto, Vera Parisi, toponomastica femminile, Igor Doria e Cinzia Maccagnano, attrici Paolo Rena, commissariato di polizia di Noto, e poi Modera Sabina Pangallo. Rosolini, predisposti per oggi e domani i lavori di diserbatura nell'area di protezione civile, a comunicarlo il responsabile di protezione civile, geometra Giuseppe Vindigni, che ha disposto la chiusura dell'area al fine di tutelare l'incolumità di quanti giornalmente la frequentano per attività fisica. Appositi cartelli informativi alla cittadinanza sono stati già predisposti a cura degli uffici di competenza. Andiamo adesso alla cronaca. Il comando della delegazione di spiagge Guardia Costiera di Avola, durante una verifica sulle concessioni demaniali marittime rivolta al controllo del regolare smontaggio delle strutture balneari a carattere stagionale nel territorio di propria giurisdizione, ieri mattina ha accertato il persistere di una nota struttura ricettiva adibita a stabilimento balneare in località Lido di Noto, nel comune di Noto. Il suddetto stabilimento era infatti in possesso di una concessione demaniale marittima ad uso stagionale per il periodo 1 aprile 30 ottobre, decorso il quale si sarebbe dovuto provvedere allo smontaggio e sgombero della struttura. I militari operanti pertanto su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siracusa, al termine dell'accertamento provvedevano a deferire all'autorità giudiziaria il legale rappresentante del suddetto stabilimento e al contestuale sequestro preventivo della struttura abusiva il legno consistente in una pedana di circa 160 metri quadri rialzata dall'arenile, di numero 10 cabine in legno, di una struttura adibita a copertura, di un pattino di salvataggio di colore rosso e di una torretta di avvistamento del servizio di salvataggio. I carabinieri della stazione di Ispica hanno tratto in arresto in flagranza di reato una donna di Ispica, le iniziali sono IG, di 59 anni, casalinga, per furto aggravato di portafogli. I militari dell'arma erano stati chiamati in tarda mattinata in una parruccheria del centro di Ispica, dove una cliente aveva denunciato di aver subito il furto di un portafogli dalla propria borsetta. I carabinieri, dopo le prime indicazioni ricevute, avevano immediatamente proceduto alla perquisizione domiciliare dell'indiziata, rinvenendo il portafogli contenente i documenti della vittima e 150 euro contanti. La donna non ha saputo fornire spiegazioni ed è stata condotta in caserma per i successivi accertamenti. Al termine delle formalità è stata dichiarata in arresto e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea. La rifurtiva è stata recuperata e consegnata all'avente diritto. Nella giornata di ieri, agenti del commissariato di PS di Noto, in servizio in polizia amministrativa, unitamente al personale dell'ASP, distretto Igiene e Alimenti di Noto, hanno effettuato dei controlli amministrativi. I controlli hanno evidenziato delle irregolarità in un esercizio commerciale del centro storico, al quale è stata comminata la pena pecuniaria di 1.700 euro. E chiudiamo con una nota particolare diramata dall'ANSA, il cui commento lo lasciamo ai nostri radioascoltatori, ma che sicuramente lascia un po' perplessi. Vietato pregare per i bambini di una scuola elementare e d'infanzia a Palermo, il dirigente della scuola Ragusa Moleti, Nicolò La Rocca, ha diramato una circolare che impedisce agli insegnanti di fare recitare le preghiere ai bambini nell'ora della merenda e persino durante l'ora di religione. Il dirigente stamani ha fatto rimuovere dalla scuola una statuetta della Madonna e alcune immagini come quella di Papa Francesco. La scuola è frequentata dai bambini dai 3 ai 10 anni. Ci sarebbe nella nostra scuola, si legge nella circolare firmata dal dirigente scolastico Nicolò La Rocca, l'usanza da parte di alcune docenti di far pregare i bambini prima dell'inizio delle lezioni o di fare intonare canzoncine benedicenti prima della consumazione della merenda. Il dirigente ricorda che, considerando il parere dell'Avvocatura dello Stato dell'8 gennaio del 2009, è da escludere la celebrazione di atti di culto, riti o celebrazioni religiose nella scuola durante l'orario scolastico. Nulla da ridire in termini di legge o sentenze che dir si voglia, ma una decisione inusuale per un istituto scolastico, luogo che, per quanto laico, nella maggior parte dei casi possiede aule con crocifissi appesi alle pareti, per non parlare del fatto che la religione di per sé è, come tutte le altre, materia di studio per la quale però è possibile anche farsi esonerare. Anche per oggi è tutto, per questo odierno appuntamento di Rame Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.